la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti di martedì 14 ottobre, di nuovo un buongiorno, si apre dunque la nostra newsline speciale elezioni, gran parte infatti della fascia mattutina informativa locale di Controradio oggi sarà dedicata al punto, cristallizzati i dati, c'è tempo anche per analizzarli, riflettere a partire dall'astensione ma anche dai singoli, no? Territori e dalle varie forze in campo. Però partiamo dal cielo, partiamo dal meteo con Giulio Betti quest'oggi dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questa sostanziale stabilità c'è un cielo però più velato, se non sbaglio.
Sì, esatto, sono nubi alte, c'è anche qualche nube bassa in realtà che si sta addensando qua e là in Toscana, anche in provincia di Firenze, ma si tratta in realtà degli effetti molto lontani di una perturbazione che invece sta interessando la Sardegna e che nei prossimi giorni porterà piogge anche molto abbondanti sul sud Italia, però come detto la Toscana e gran parte direi dell'Italia centro-settentrionale rimarrà ai margini di questa circolazione e gli effetti si limiteranno appunto a un po' di nuvole in transito e oggi a qualche pioggia in arcipelago e sui rilievi meridionali, ma per quanto riguarda appunto la parte centro-settentrionale della nostra regione non ci attendiamo fenomeni particolari se non un rinforzo dei venti da est, soprattutto domani, e un lieve calo delle temperature che si riporteranno nei valori medi del periodo, quindi non più 26-27 gradi ma valori intorno ai 23-24 gradi.
Quindi una conferma rispetto anche a quanto detto ieri, poi ci riaggiorneremo domani, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo subito.
Festival della Transizione Ecologica 2025. Tre giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Al brillante Nuovo Teatro Lippi, giovedì 16 alle 21.30, Petra Magoni e Finaz presentano il nuovo progetto Equilibrismi, dedicato alle avanguardie del XX secolo. All'ex fila, domenica 19 alle 18.30, Ossa di Cane in concerto, con La Morte del Re. Progetto che spazia dall'hip hop al new jazz. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Mercoledì 15 ottobre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Chissà che Eugenio Gianni nel suo festeggiare, no, per la riconferma non abbia ballato una disco live, Mirko Ropolo, non ce lo chiediamo, non ce lo immaginiamo nemmeno, ma insomma forse un dubbio ci viene, un momento di gioia ieri sera l'ha avuto anche nel varcare da riconfermato la soglia di Palazzo Strozzi Sacrati, lo ha fatto dopo essere stato tutto il giorno al comitato, poi lo commenteremo, ma lo so che lo volete sentire Gianni nelle sue prime parole nella sede della Regione Toscana ieri sera, appunto quando ha fatto una valutazione, non dico a freddo perché insomma era ancora il momento, no, dei dati che stavano ancora arrivando, però sicuramente a quel punto era passato tutto il pomeriggio con la segretaria Schlein, con tutti i vertici del Partito Democratico e del campo largo e il rientro da rieletto in regione. Sentiamo com'è andato.
Sto incominciando ora a assaporare con la dovuta serenità e calma la gioia di questo risultato. Per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani, grazie a questa mia amata regione che mi ha fatto qui nascere, vivere e ottenere questa soddisfazione enorme. Per fortuna ci sono 20 giorni prima che la Corte d'Appello mi decreti ufficialmente presidente. Ho il tempo per poter meditare, riflettere e creare una bella squadra. Sicuramente complimenti a tanti candidati delle quattro liste che si sono tutte comportate molto bene. La lista del Partito Democratico ha ottenuto un record a cui giustamente Elis Line, che ha partecipato a questa campagna elettorale, tiene, perché gli può dare una prospettiva a livello nazionale. Più del 35% è roba, come si dice a Firenze. Contemporaneamente bellissimo il risultato della mia lista, Eugenio Giani presidente, che ha avuto il supporto importantissimo anche di altre liste, però ho fatto il calcolo che su tutta la regione toscana quell'8,7% si traduce in un voto di preferenza solo nell'ordine di un 25-30%, quindi significa che chi ha messo la X su questa lista per il 70-75% l'ha messo evocato dal nome Eugenio Giani, quindi per me è stata una grande soddisfazione. Vorrei anche dire che a VS ho ottenuto un bel risultato, perché insomma, rispetto a quella che era una forza che non era presente in consiglio regionale, ottenere quasi il 7%, ma un bel risultato ottenuto anche il Movimento 5 Stelle, perché qua altre 30 deve fare i conti col fatto che quel partito ha avuto il referendum interno, solo 1500 persone mi hanno votato, le altre 1000 non mi hanno votato, quindi ci poteva essere una fuoriuscita, tanto è vero che poi la lista di Antonella Bundo ha ottenuto un bel risultato. Mi dispiace non sia entrata in consiglio, se lo sarebbe meritata per la dedizione e l'impegno che ha messo. Questa sarà la legislatura della sanità territoriale, voglio realizzare queste case della salute che possano essere un centro che ammortizza la pressione sugli ospedali, quindi io dai primi atti farò una delibera ricognitoria dello stato dei lavori, perché mi vedrete nei prossimi 2 anni costruire una rete di case della salute che siano almeno 3 volte quello che sono gli ospedali.
Insomma, queste le prime dichiarazioni ieri sera in regione di Eugenio Giani, lo abbiamo definito, un Giani a tutto tondo, ha commentato sia il risultato elettorale, ha anticipato quello che vorrà fare, ha detto però anche i tempi tecnici con cui potrà mettere mano e testa soprattutto alla giunta, però Giani bis Tomasi flop titola la Repubblica di Firenze. Adesso ci dedichiamo a questa seconda parte, infatti al centrodestra, lo facciamo con chi ha seguito ieri per noi dal comitato elettorale del centrodestra la sconfitta di Alessandro Tomasi. Giorgio Bernardini in collegamento, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te Chiara.
Poi avremo modo di disarticolare anche vari elementi dai territori, Giorgio, ma insomma, che pomeriggio è stato, con un epilogo prevedibile o in quali tinte insomma poi si è delineato per il centrodestra?
Sì, l'epilogo era prevedibile dal punto di vista dei numeri, perché il centrodestra fa esattamente la stessa cifra, lo stesso totale che aveva totalizzato anche nell'ultima corsa, il 40% circa vale ancora quella quota in Toscana. Certo, nelle aspettative del centrodestra c'era un riavvicinamento degli ultimi giorni, almeno nelle intenzioni, insomma, nelle sensazioni di chi coltivava appunto la battaglia per Alessandro Tomasi, di poter riavvicinare in qualche modo di qualche punto Eugenio Giani. Questo non è successo, anzi le distanze sono rimaste più o meno quelle che indicavano i sondaggi 15 giorni prima, e a dire il vero anche nei mesi precedenti la battaglia, quando si ipotizzava che fosse proprio questa la sfida, cioè tra il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e tra Eugenio Giani, ragione per cui ieri c'è stato a lungo questo gelo che abbiamo potuto registrare da cronisti in quello che era il comitato allestito all'Hilton Hotel a Novoli, addirittura 2 ore e mezzo dopo la chiusura delle urne, appunto dei seggi, in cui non c'è stata nemmeno una voce, però è venuta poi alla fine a metterci la faccia, come del resto aveva fatto nel resto della campagna elettorale, Alessandro Tomasi, che ha fatto un'analisi della sconfitta abbastanza precisa. Sei curiosa su un aspetto in particolare, Chiara, oppure?
In realtà sarei più curiosa adesso, noi abbiamo, poi manderemo anche Tomasi, lo rimanderemo nel corso della trasmissione, sull'equilibrio all'interno della coalizione, no? Attendevamo, e soprattutto Forza Italia e Lega attendevano la classifica rispetto alla seconda in forza in campo, quanto avrebbe pesato. Effettivamente a questo punto il dato è certo, insomma, la Lega ha avuto una debacle.
Certo, guarda, se non era una notizia quello che è successo al centrodestra ed è diventata una notizia, diciamo, di colore, quel gelo che ha atteso Tomasi, è una notizia politica dal mio punto di vista senza dubbio, il crollo della Lega. Veramente qua possiamo parlare di crollo per tanti motivi. Innanzitutto voglio ricordare agli ascoltatori e a te che sia Lega che Forza Italia avevano dichiarato pubblicamente tramite i loro leader di voler puntare alla doppia cifra come diciamo obiettivo in Toscana, quindi al 10%. Ebbene, nessuno dei due, insomma, sono arrivati più o meno alla metà. Forza Italia è arrivata al 6% circa, invece la Lega è addirittura stata sotto il 5%, ma soprattutto diciamo c'è una presa in carico da parte del ex generale, ex militare Vannacci, ora in pensione, che aveva avuto il suo primo ruolo appunto a livello anche strategico, operativo, qui in Toscana da vice segretario della Lega. Sapete che era stato eletto alle scorse elezioni all'Europarlamento da indipendente, è entrato nella Lega all'ultimo congresso, dopo l'ultimo congresso, e vice segretario Salvini punta su di lui, gli dà lo scettro per organizzare la campagna elettorale. Vannacci fa un vero e proprio putiferio, perché fa lui le liste personalmente, litigando con mezza Lega. Ovviamente succede quello che succede, e i suoi candidati non vanno poi così bene, perché i voti sono pochi, non sono mai stati così pochi, almeno da quando io frequento la Toscana, per la Lega. E devo dire, ricordiamo anche che era la candidata presidente Susanna Ceccardi 5 anni fa, che il crollo è di oltre 16 punti, perché la Lega era oltre il 21, ora è arrivata al 4,5. Insomma, mi pare una distanza siderale. Tra l'altro ti voglio dare una nota di colore: Susanna Ceccardi ieri si è presentata, unica leghista e unica non di Fratelli d'Italia, al comitato elettorale in tarda serata, a parlottare, anche se non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, con i dirigenti di Fratelli d'Italia. Di certo lei oggi starà pensando a come riorganizzare la Lega.
Immaginiamo. Adesso ti chiedo un breve flash, poi avremo modo e tempo di approfondire, insomma non ci mancheranno gli spazi informativi, ma ti porto sul territorio pratese. Mi confermi che a Carmignano avrebbe vinto il centrodestra, e poi vogliamo sottolinearlo questo davvero record di Biffoni, queste oltre 21.000 preferenze, che insomma poi avranno le sue conseguenze anche da un punto di vista politico.
Assolutamente, io credo che questo invece sia il fatto politico del centrodestra, e non lo dico perché frequento quotidianamente il territorio pratese, ma perché è un record storico. 22.000, oltre 22.000 preferenze, oggi sui giornali le compaiono 21.000, in realtà sono più di 22 a fine scrutinio. È un record che non si è mai registrato, e probabilmente nella stravittoria di Eugenio Giani, che ha fatto tutte le mosse giuste a quanto pare, vediamo anche come è andata a Pistoia il suo fedelissimo Bernardica, vediamo anche insomma come si è mosso sia per riconquistare lo scettro della candidatura che era in discussione qualche mese fa, sia in tutte le candidature. Tutti i suoi assessori sono passati. Ecco, forse l'unica cosa che ovviamente nel bene per il PD, per il suo PD, non aveva calcolato era questo strapotere di Biffoni, che ha fatto una cosa incredibile, secondo me, da libri di storia, perché Prato, sappiamo tutti quanti il momento che sta vivendo, sappiamo benissimo l'inchiesta anche che aveva coinvolto il PD in qualche modo, perché sostanzialmente la sindaca, sappiamo benissimo, è stata accusata di corruzione, si è dovuta dimettere, Ilaria Buggetti, e ora il comune commissariato. Ebbene, il PD è comunque andato molto bene, ha preso il 41% a Prato. Ovviamente i due terzi di questi voti sono stati presi da Matteo Biffoni personalmente, 22.000 voti.
Il PD potrebbe davvero ripartire da Biffoni, che insomma è un gioco non solo di parole, ma è proprio un dato storico, insomma, a questo punto.
Certo, è un dato storico, ma io credo che anche Eugenio Giani a questo punto dovrà fare i conti con qualcosa che non aveva considerato in tutta la sua strategia, perché Matteo Biffoni secondo me può rivendicare non solo a Prato, a questo punto anche insomma un ruolo importante nel futuro del PD regionale.
E allora ci fermiamo qui perché avremo, come ribadisco, modo e tempo, grazie anche alle profonde conoscenze, alla competenza e alla professionalità di Giorgio Bernardini, che ringraziamo intanto augurandoti buon lavoro. Ci riaggiorniamo, Giorgio.
Grazie a voi, a più tardi, Chiara.
Alle 8 e 21 minuti, giusto il tempo tecnico di attivare il collegamento, ma cosa, non te lo fai una versione speciale di Buttiamola in Politica il giorno dopo il voto? Ben trovato Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, scusaci il ritardo, ma insomma sono tanti dati da analizzare, poi ci torneremo anche lunedì prossimo. Mi colpisce il titolo, e tu di titolo insomma ne sai, il colpo di Eugenio dalla Nazione di Firenze, scelto bene questa volta, perché rende plasticamente il colpaccio, la famosa mossa del Pegaso da cui tutto è partito.
Esatto, perché se noi togliamo un attimo lo sguardo dalla vicenda dell'astensione, che rimane centrale secondo me, e lo portiamo invece su quello che è successo tra coloro che sono andati a votare, beh, negare che questa sia di fatto la vittoria di Eugenio Giani significa non riconoscere in realtà quello che è stato un piccolo capolavoro politico all'interno di una regione che sicuramente partì da vincente, ma non partivi da vincente, e noi l'abbiamo seguito passo passo in tutta la trafila che lo ha visto per una fase buona diverse settimane, anche mesi, fino poi alle ultime battute estive, in dubbio sulla sua possibile ricandidatura. E invece non solo è riuscito, forzando anche un po' la mano, cosa inusuale, no, per Giani, che invece siamo abituati a vedere piuttosto, come dire, grande incassatore, farsi plastico quando gli arrivano dei colpi, sapendo che tanto poi il giorno dopo il sole sorgerà lo stesso e si ripartirà col sorriso da una nuova inaugurazione e una nuova lodevole iniziativa. E invece lì è stato forte nel voler far presente il proprio consenso, con quella lettera di più di 100 sindaci toscani che chiedevano la ricandidatura, si è riconfermato candidato, si è riconfermato presidente, la sua lista, quella che portava il suo nome, lo ricordava lui stesso con un certo compiacimento, ma vabbè, ci sta pure questo piccolo, come dire, peccatuccio veniale di un certo autocompiacimento, la sua lista che ha preso un risultato completamente imprevedibile, o comunque molto sopra le aspettative, in cui il grosso lo ha fatto il voto di lista e non di preferenza, segno che il traino era effettivamente sul suo nome.
Non tutto analizzeremo qui, come detto, poi avremo modo e tempo, ma interessava un tuo parere anche perché viene da una riflessione che già condividevamo nella diretta elettorale di ieri sulla performance di Bundu rispetto a un sistema elettorale, a un bipolarismo che lei stessa ha definito forzato, che ha impedito davvero un'effettiva rappresentanza poi in consiglio, un 5% superato da lei e è sfiorato invece dalla lista.
Un bipolarismo talmente forzato che, nonostante un risultato che secondo me vale in assoluto, se andiamo a vedere i voti presi, se andiamo a vedere tutte le difficoltà che ha dovuto superare, perché per me le ha superate, poi non è arrivato la rappresentanza in consiglio perché c'è questa legge infame che va detto, perché è una legge regionale che onestamente è indegna di una regione che vuole dirsi progressista come la Toscana, la legge elettorale, di che lei però aveva già dovuto superare tutti gli inghippi che le sono stati messi sulla strada di una candidatura, a partire dal dover raccogliere le firme unica di tutti coloro che si sono presentati, ha dovuto raccogliere tutte le firme per presentare le proprie liste, con una dichiarazione di quella che sarebbe stata la data elettorale arrivata all'ultimo momento, quindi riducendo anche i tempi per lei di fare campagna elettorale, è uno sforzo enorme. Ce l'aveva fatta, era lì, ma la soglia di sbarramento al 5%, che anche questa è l'ultima, diciamo, vicenda di una legge completamente sballata, ne impedirà di entrare. Tuttavia rimane il dato politico, rimane il dato dell'aver dimostrato che se si allarga l'offerta politica poi effettivamente un riscontro lo si trova tra le persone, quindi per me ha fatto una cosa enorme, non le varrà, non varrà lei alla sua lista, alla rappresentanza del Consiglio regionale, ma la testimonianza politica di questa vicenda secondo me forse è la più rilevante di tutta questa tornata elettorale.
E la sentiremo tra poco dopo il GR di Popolare Network, ma il dato di Bundu e non solo mi interessa anche per un'ultima riflessione che ti chiedo sul caso Firenze, perché c'è un caso Firenze se il Partito Democratico vuol trarre insegnamento dal risultato del capoluogo e soprattutto di Firenze 1.
C'è, come oltretutto Firenze 1 dove anche io vado a votare, dove erano candidati due capilista che erano una diretta espressione, diciamo, del sindaco che ha insistito molto perché fossero entrambi i candidati e perché fossero entrambi il capilista di questa tornata. Secondo me ci si legano vari aspetti, un po' questa forzatura che quindi ha, diciamo, concluso la rappresentanza che il PD intendeva dare delle proprie opzioni ad una espressione soltanto, quando invece magari le anime sono un pochino più variegate e forse avrebbero meritato un po' più di attenzione, ma forse c'è anche un giudizio rispetto ad un'amministrazione fiorentina, quella comunale, che ad oggi non ha, diciamo, entusiasmato, e questa è una cosa che la si sente dire, mormorare, magari ancora un po' sottovoce anche dagli stessi rappresentanti del PD fiorentino. Si sommano quindi una serie di inciampi, il più rilevante ovviamente secondo me è quello della offerta, della rappresentanza quindi di voci diverse all'interno di un partito che pure ne ha, averle concluse lì sicuramente non ha premiato, in più secondo me un po' pesa anche una non brillantissima prima parte di questa nuova amministrazione comunale, che però adesso secondo me farebbe bene a ricevere un dato utile per cambiare rotta anche da questo risultato.
8:27 minuti, ci fermiamo qui ma ci riaggiorneremo lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buona giornata.
Grazie a te Chiara, buon lavoro.
Newsline speciale lezioni proseguirà anche dopo il GR di Popolare Network, naturalmente anche con i commenti dei professori che ci hanno accompagnato nella lunga diretta elettorale. Parliamo del professor Chiaramonte e di Antonio Floridia rispetto ai flussi elettorali, sia dal punto di vista di una mobilitazione mancata, questo dato di affluenza veramente negativo per la Toscana, però anche tutto quello che ha visto gli equilibri all'interno delle coalizioni con i risultati elettorali che vi stiamo raccontando, ma anche vari commenti politici delle forze in campo. E allora dopo il GR di Popolare Network torniamo con voi, torniamo in Newsline, rimanete su Controradio.
Got a little something to lose. There ain't no time like the time you've been wasting. You can waste just what you choose.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Castel d'Azzano, in provincia di Verona, tre carabinieri sono morti per un'esplosione che ha fatto crollare un casolare. La notizia è arrivata nella notte. Secondo le prime informazioni, i militari volevano sgomberare o perquisire l'abitazione e lo scoppio sarebbe stato causato dalla famiglia che ci viveva, che l'avrebbe saturata di gas. Le forze di polizia hanno fermato un uomo e una donna, fratello e sorella, che ora sono in ospedale per delle ustioni. Un altro fratello è scappato ed è ricercato e in questi minuti si cercano anche delle persone che sarebbero intrappolate sotto le macerie. Quelle ferite sarebbero una quindicina, tra cui ci sarebbero anche dei poliziotti e dei pompieri. Un anno fa la famiglia, impegnata nei settori dell'allevamento e dell'agricoltura e con problemi finanziari, aveva aperto delle bombole di gas all'arrivo dell'ufficiale giudiziario, ma allora la minaccia di causare un'esplosione poi non si era concretizzata.
L'appello alla pace in Medio Oriente di Donald Trump è in contrasto con l'operato degli Stati Uniti, lo ha detto questa mattina il Ministero degli Esteri iraniano, commentando le dichiarazioni del presidente americano ieri durante il suo viaggio tra Israele ed Egitto per la fine della guerra a Gaza. Nel discorso alla Knesset, Trump ha anche fatto riferimento a un eventuale accordo di pace con Teheran. Parole non in linea, dice l'Iran, con il comportamento ostile e criminale nei nostri confronti. Lo scorso giugno gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran insieme a Israele.
Dovrebbe essere venerdì prossimo, il 17 ottobre, l'incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Il presidente statunitense lo ha confermato durante il viaggio di ritorno dal Medio Oriente. Zelensky ne aveva già parlato pubblicamente nei giorni scorsi. I due dovrebbero discutere del futuro supporto americano a Kiev, compreso l'invio di missili a lungo raggio per colpire in Russia. Sarà il loro quinto incontro dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.
Questa mattina ci sono stati 18 arresti in un'operazione dei carabinieri contro l'Andrangheta, coinvolta innanzitutto la provincia di Crotone, insieme a quelle di Cosenza, Taranto, Bologna. Tra i reati ipotizzati omicidio ed estorsione, oltre a possibili condizionamenti illeciti sull'assegnazione di appalti pubblici. Va detto che alcune delle persone a cui è stato comunicato il provvedimento di arresto erano già in carcere per altre accuse precedenti.
A Palermo circa 1000 persone hanno partecipato a un corteo annunciato dalle ACLI e da CGIL e CISL e UIL, a cui hanno aderito anche associazioni di categoria come Confcommercio. La manifestazione è stata organizzata dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni assassinato nei giorni scorsi davanti a un locale gestito dalla sua famiglia. Un giovane di 28 anni ha ammesso di averlo ucciso e sostiene di averlo fatto a causa di vecchi rancori legati a una presunta mancanza di rispetto del ragazzo nei confronti della compagna dell'assassino. È da capire se questo sia il vero movente. L'omicidio sarebbe avvenuto mentre la vittima cercava di sedare una rissa.
In Messico sono almeno 64 i morti e oltre 200 i dispersi per le inondazioni degli ultimi giorni. La situazione è critica in diversi strati. Le inondazioni sono state causate da due tempeste tropicali, almeno 100 località sono ancora isolate. La presidente messicana Sheinbaum ha visitato le zone colpite e ha promesso il massimo supporto dello Stato.
In Madagascar il presidente Razuina ha fatto sapere di essersi nascosto in un posto sicuro. Lo ha detto in un messaggio video accusando un gruppo di militari e politici di aver organizzato un colpo di Stato e di volerlo uccidere. Razuina sarebbe scappato a bordo di un aereo militare francese dopo due settimane di proteste di piazza. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 297 si segnala un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 11 dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili, tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Città di Firenze, nella giornata di oggi in orario 10:18 per intervento con piattaforma aerea, via delle Caldaie rimarrà chiusa tra via Santa Maria e via del Campuccio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile per riflettere su conflitti etnici e religiosi, pregiudizio razziale, lavoro e sicurezza, accessibilità, uguaglianza di genere. Dal 18 ottobre all'11 novembre, 15 appuntamenti fra spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Programma catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it. Negli anni 20 del Novecento, in una tranquilla cittadina inglese, basta una lettera anonima ad accendere uno scandalo. I Pinguini Theater e La Maschera di Dioniso presentano Scandalo per posta, uno spettacolo dove si ride, si sospetta e si indaga, rivelando poco a poco l'esigenza di emancipazione femminile. Dal 17 al 19 ottobre al Teatro Lumière, via di Ripoli 231, Firenze. Biglietti, prenotazioni @teatrolumiere.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
A Cango, Cantieri Goldonetta a Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com.
Mercoledì 15 ottobre alle 20, Maya Oliva debutta in In Perpetual Blooming, Despite the Gods. Un assolo in cui il corpo della danzatrice incarna le emozioni di molteplici donne, ponendosi la domanda: come avere una voce laddove non la si ha?
Dei suoni i passi. Un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Miute Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Contro Radio.
Just my
Le 8 e 39 minuti, la linea torna agli studi di Controradio per questa newsline speciale elezioni. Mi ha raggiunto anche Raffaele Palumbo, che insomma 5 ore di diretta, Raffaele, ieri sono state impegnative ma anche con un ritmo incalzante, perché i dati arrivavano e i commenti anche.
Molto interessanti, pieni di contenuti stimolanti, perché lo abbiamo detto, poteva essere, come dire, una cosa banale, scontata, una riconferma in un certo contesto, invece è stata piena di questioni su cui riflettere, tra cui non dimentichiamo anche il fatto di, a proposito dei meccanismi elettorali, cioè rimanere fuori dal Consiglio regionale dopo aver avuto 70-71 mila preferenze, mi riferisco ad Antonella Bundu, è una cosa su cui interrogarsi, cioè come fa una situazione politica che ha 70.000 preferenze a non avere rappresentanza? Questa è una
domanda.
Infatti
ne abbiamo parlato anche con Tommaso Ciuffoletti rispetto allo strumento e a questo sistema bloccato che replica se stesso, ma ne vogliamo parlare con la diretta interessata che rappresenta la forza di Toscana Rossa, che ha corso per questa tornata elettorale. Antonella Bundu, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, possiamo dare anche dati più precisi, perché alla fine dello scrutinio dei 3.922 seggi Antonella Bundu prende 72.322 preferenze, che insomma è un numero estremamente rilevante, cioè il 5,18% dei voti. Toscana Rossa invece prende 57.246 voti, ovvero il 4,51% per cento dei voti, e non entra in consiglio. Antonella Bundu, che riflessione fare il giorno dopo?
Riflessione non solo del giorno dopo, ma l'avevamo fatta anche prima. Questa legge elettorale è sicuramente da cambiare, non solo per questo aspetto, perché la prima cosa che mi domando è a che serve dare un voto direttamente a un candidato a presidente o una candidata a presidente in questo caso, se poi non viene conteggiato in quello che è in quelli che sono i voti per poi superare lo sbarramento. Un'altra cosa, chiaramente, sicuramente il voto disgiunto ci ha penalizzato, però è uno degli strumenti che si poteva utilizzare in questo voto, ma diverse persone hanno fatto un voto solo sul nome Antonella Bundu, dunque candidato a presidente, senza fare voto disgiunto. E tutto questo ci fa pensare che abbiano voluto comunque votare la lista, visto che non hanno indicato altri. Faremo, da questo punto di vista, faremo ricorso su questo. Comunque ci sono tanti, questa legge elettorale, diciamo, ha tanti ostacoli che fanno sì che si stia andando sempre di più verso un limitare la possibilità di altre forze di presentare una propria idea, un proprio programma. Ricordiamo che questo bipolarismo forzato è anche non solo con lo sbarramento al 5%, poi, così come abbiamo detto, anche prendendo in considerazione solo il voto alla lista, ma il dover raccogliere quelle 10.000 firme prima di presentarsi. Questo spinge la gente a non andare a votare, perché o voti tutto un blocco dove forse ti può piacere una parte del campo largo o anche una parte di quelli all'interno del centrodestra, perché non è detto che il centrodestra vadano sempre uniti perché veramente la pensano nello stesso modo. Dunque penso che non faccia bene alla democrazia in generale non far andare la gente a votare e insistere anche con questo meccanismo.
Ci dice di più su questo ricorso, però, che aspettative anche gli elettori, le elettrici che hanno sostenuto Toscana Rossa possono avere rispetto a questo iter?
Allora, intanto ieri ci stiamo un po' informando. Ci sono sì dei precedenti dove i voti che erano stati assegnati alla sola candidata presidente o candidato presidente sono stati poi conteggiati nella lista, perché lì non c'è nessuna ambiguità. Abbiamo un esempio, ci dicono nel Veneto col Movimento 5 Stelle che ha vinto il ricorso, ma sarà da vedere, non è da un giorno all'altro,
certo,
insomma,
certo.
Sarà sì, però
invece Dundu, ecco, rispetto alla performance, no, i pronostici vi relegavano in una forbice diversa.
Eravamo quello dello zero, eravamo
voi dite adesso invece siamo quelli del punto e virgola, ma forse c'è anche molto di più. Come leggere questo riconoscimento politico?
Sì, ma questo riconoscimento politico in realtà noi che siamo sul territorio, lo so che l'ho ripetuto più volte, ma il fatto di riuscire a raccogliere 10.000 firme ad agosto significa che ci siamo sul territorio, che siamo presenti. Non sarebbe stato difficile anche per un PD che ha sicuramente molte più forze di noi, o anche di un Forza Italia, sto parlando di forze a livello più che altro di capitale, più che forze di gente che milita sul territorio. Dunque noi ci siamo e ci dobbiamo credere, perché anche noi della sinistra cadiamo in quello che può essere il ricorso al aiuto, arriva il lupo, no? Andiamo verso il voto utile, che Gianni avrebbe vinto a mani basse qui, lo sappiamo, perché Gianni prende voti sia dal centro-sinistra che dal centro-destra, che avrebbe vinto a mani basse, lo sapevamo e lo dicevamo. E dunque bisognava andare verso il programma, indipendentemente dalle paure, in realtà bisognerebbe andare verso quello che ci rappresenta, quello che ritroviamo all'interno del programma. Siamo stati gli unici a presentare un programma, già questo la dice lunga. Dunque anche dei compagni leggermente più a sinistra che fanno parte del campo largo non sappiamo su cosa si siano allineati, se non per riuscire ad entrare con un 3%.
E questo è un po' triste. Ecco, ci dice il risultato anche di Toscana Rossa rispetto a Firenze, anche a Firenze città, perché su questo anche come programma e presenza sul territorio avete portato avanti delle mobilitazioni su cui dovrebbero fare i conti anche, insomma, l'amministrazione comunale. Dovrebbe essere un percorso anche di analisi del voto in vista di amministrative non prossime, perché insomma veniamo da una tornata la scorsa estate, però insomma l'elettorato in questo senso il PD è stato un po' eroso, no, sul fronte del Partito Democratico e in qualche modo ha premiato Toscana Rossa.
Sì, sì, a Firenze in generale siamo andati bene, poi chiaramente sezione per sezione, in alcune sezioni siamo andati meglio, in altre, però abbiamo il totale, siamo aumentati, siamo sull'8%, 8 e qualche cosa per cento su Firenze. Dunque certamente è da rivedere anche non tanto le alleanze o altro, però è da rivedere quello che è il contenuto, il fatto che la gente premia. Il contenuto premia e andiamo in crescita laddove siamo sul territorio, siamo coerenti con quello che facciamo, continuiamo ad esserci, perché sia dal 2000, passando dal 2019, diciamo, quando ero candidata sindaca, adesso passando per il Palagi 2024 e adesso siamo in crescita. Siamo sul territorio, continueremo a rimanerci. Dunque sì, ora i dati esatti
è un testimone importante che voi raccogliete a prescindere dalla presenza in consiglio regionale per un lavoro che dovete fare.
Certo, sì, ripeto, perché non solo ascoltiamo, andando in giro per la Toscana in queste settimane, quello che abbiamo sentito, quello che ci è stato detto, non solo dai cittadini, ma anche banalmente da Confesercenti, Confartigianato, i movimenti e tutto, è il fatto che manca l'ascolto da parte della regione. Non c'è, oltre all'ascolto non c'è nemmeno un riscontro quando c'è quell'ascolto, dunque non vengono attuate delle cose che vengono dette, che è diverso dal nostro approccio, è diverso dal fatto che noi quando ascoltiamo le persone cerchiamo anche poi di portare quelle vertenze all'interno delle istituzioni, anche se sono consigli di quartiere, anche se sono consigli comunali e sotto la regione, visto che non ci siamo dentro, ma noi siamo lì sotto a fianco di quelle persone, e questo magari viene riconosciuto, cioè si riconoscono in noi e il lavoro che facciamo sul territorio. Dunque, a parte questo spauracchio che si diceva del voto utile, a parte questa legge regionale e tutto quanto, io penso di vedere, di leggere anche in questo risultato non un consenso, non so che parola utilizzare, però il fatto che la gente ci dice comunque di andare avanti e sanno che
siamo delle... Ma infatti in un paradosso elettorale dove veramente sembra che vincano tutti in queste elezioni regionali, in realtà le opposizioni sia a destra che a sinistra, cioè sia il centrodestra, Tomasi eccetera, sia Toscana Rossa, in realtà hanno fatto il miglior risultato di sempre praticamente.
Sì, 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 sicuramente. Devo dire una cosa, che noi siamo, ora paragonarci al centrodestra nel senso di, nonostante i risultati che siano migliorati, però possiamo dire che noi siamo stati sicuramente penalizzati anche in questo. Banalmente faccio l'esempio di Sky TG24 che fa il dibattito solo fra i due principali contendenti. No, non siamo stati invitati. Successivamente mi hanno dato uno spazio, limitato, e dovevo interloquire con una giornalista, che non è la stessa cosa. Tutti questi spazi, cioè il centrodestra e il centrosinistra, visto che è impostato proprio su questi due blocchi, hanno avuto una risonanza, una pubblicità sicuramente maggiore rispetto alla nostra. Non hanno dato la possibilità agli altri di conoscere quali fossero veramente i tre candidati sul territorio, dunque è ancora più faticoso. Il fatto che Tomasi abbia migliorato a livello regionale quello che è la performance del centrodestra, anche perché è stato più, ha avuto gli strumenti anche per farsi riconoscere di più, e gli sono stati dati da chi mantiene questo sistema che
anche,
a nostro parere, non solo a nostro
poi,
parere, è fallimentare.
Mundo, sentiremo poi anche dal professor Chiaramonte che proprio tutta questa conoscenza anche del candidato del centrodestra non è stata presente sul territorio, ma noi la ringraziamo e la salutiamo con un messaggio che è un po' emblematico. Gianluca da Poggibonsi, suo elettore, ci scrive: l'ho votata convintamente per la sua presenza sul territorio, cita GKN, scioperi, Palestina e quant'altro, e poi dice: dispiace la sua non elezione per una legge elettorale veramente ingiusta, ma comunque ho ottenuto un grandissimo risultato. Antonella Bundu, grazie per essere stata con noi, ci riaggiorniamo naturalmente.
Saluto a Poggibonsi dove siamo andati molto bene. grazie,
buona giornata.
Raffaele, fra le varie analisi durante lo spoglio che abbiamo raccolto, non poteva mancare
Alessandro Chiaramonte
e Antonio Floridia.
Esatto.
E Antonio Floridia perché
Floridia,
insomma,
con i numeri
con tanto di flussi sotto mano, Madonna, numeri e analisi in tempo reale, ci ha dato prima una lettura su quello che lui ha chiamato un effetto smobilitazione, cause e conseguenze, e poi insomma ha passato in rassegna le varie forze in campo. Sentiamo un estratto.
La principale variabile esplicativa di tutta questa faccenda è l'incertezza competitiva, così come nel 2015 non c'era quest'anno incertezza sul risultato, e questo produce un duplice effetto di smobilitazione: a destra tra gli elettori che non credono nella possibilità di una vittoria, e a sinistra dove anche motivi di dissenso, di critica o di mugugno nei confronti del presidente Gianni o di uno dei partiti della coalizione spinge, facilita un po' anche l'astensione dicendo tanto vincono lo stesso, detto in parole povere. Ecco, quindi c'è questo effetto di smobilitazione. Poi c'è anche l'effetto del fatto che le elezioni regionali sono ormai percepite come un'elezione di terzo rango, di terzo livello, dopo le politiche e dopo le comunali, e quindi c'è anche meno la percezione di meno importanza della posta in gioco. Aggiungiamoci il fatto che quest'anno, con questo sciagurato scaglionamento delle regioni che vanno al voto nell'arco di 3 mesi, si è persa qualsiasi copertura mediatica nazionale, quindi anche questo ha inciso. Mettiamoci pure nel conto il fatto che 4 anni fa si votava anche per il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, e c'era invece 4 anni fa molta più incertezza sul risultato, perché era il momento di massima espansione della Lega, e quindi quindi secondo me tutti questi fattori portano a dire che sì, certo, bisogna essere preoccupati per l'astensionismo, ma bisogna fare un'analisi attenta, e gli allarmismi non servono a nulla.
Senta, per quello che riguarda quello che stiamo incominciando a vedere nella distribuzione del voto, lei si ritrova in una Alice Line che dice: l'esperimento sta funzionando, noi ci presenteremo in questa formazione alle elezioni nazionali, e da quello che stiamo vedendo anche nelle regioni dove abbiamo perso andremo a vincere.
Allora, secondo me ha ragione, punto di vista politico, come dire, rende più credibile una coalizione che sia articolata in questo modo. E il PD naturalmente non potrà più pretendere di avere la vocazione maggioritaria di cui parlavano 15 anni fa al momento della fondazione del partito, ma certamente si pone come quello di pivot centrale, ma non di uno schieramento, ma di uno schieramento articolato che ha una sua consistenza anche sulle ali, diciamo così, sulle diverse ali. Poi vi faccio dire che il risultato del Movimento 5 Stelle è positivo, perché in una condizione di questo tipo riuscire a mantenere, forse a eleggere due consiglieri, non è una cosa indifferente, soprattutto dopo le divisioni che c'erano state nella base militante del partito in Toscana. Quindi anche da questo punto di vista, quella che è stata una lenta strategia di Conte in tutti questi mesi, di cominciare a far accettare l'idea di una possibile alleanza con il PD a un elettorato 5 Stelle piuttosto recalcitrante e diffidente, mi pare che stia cominciando a dare i suoi frutti.
Sul versante del centro-destra, le hanno fatto un pasticcio, perché non siamo in par condicio, si può dire, nel senso che noi abbiamo visto una campagna elettorale con il candidato ufficializzato ieri, con un coordinatore della campagna elettorale che parlava quasi contro il suo stesso candidato. Hanno fatto un arrosto lì e hanno portato a casa i loro voti normali, però
allora da 25 anni il centrodestra in Toscana oscilla tra il 35 e il 40%, con alcune punte in basso, il 32 nel 2005 mi pare. Quindi i dati, i voti sono questi della destra in Toscana. Hanno fatto un pasticcio, basti pensare al ritardo con cui hanno annunciato la candidatura. Poi c'è un aspetto interessante, che sto cominciando a guardare il voto nelle province. 5 anni fa finì 5 a 5 con 5 province in cui la Ceccardi era in testa. In questo momento in testa il centrodestra è solo a Pistoia, e poi c'è un pareggio assoluto a Massa Carrara sul Filo. Ma mentre Grosseto e Arezzo sono con vantaggio del centro-sinistra.
Questo trasbordo di voti della Lega è impressionante.
Secondo me Vannacci non rende in Toscana.
Perché?
È un linguaggio che è ostile, che non è consono con la cultura diffusa dei toscani. Perché nonostante tutto rimane una cultura civica e una cultura democratica.
Away from that, no mercy, violence, child. Now you see that I'm on my way.
comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Light and Darkness, quindicesima edizione di Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design a Firenze. Un evento indipendente e innovativo con artisti e designer da 85 paesi del mondo. Conferenze, performance, proiezioni, workshop e i premi a Tim Burton e Patricia Archiola, che proprio alla Florence Biennale presenteranno due mostre esclusive. Dal 18 al 26 ottobre, Florence Biennale, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info Florence Biennale.
Ciao, sono Serena e vorrei parlarti di Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso, promosso dall'Associazione Vita Indipendente, è completamente gratuito e prepara a fornire assistenza a persone con gravi disabilità. Un lavoro che dà molta soddisfazione e aiuta a rendere la vita il più indipendente possibile. Il corso dura 40 ore, 4 sabati di lezione e una giornata di stage pratico. La frequenza è obbligatoria e il numero massimo di allievi è di 20 unità. Alla fine del corso, gli allievi che esprimeranno il loro consenso saranno inseriti nella lista di assistenti personali appositamente predisposta dall'associazione per rispondere alle richieste delle persone con disabilità. La domanda di iscrizione va presentata entro le 17 di martedì 28 ottobre. Programma e modalità di iscrizione: avitoscana.org, esperienze, corsi, con il sostegno finanziario della Fondazione CR Firenze.
Borgo Divino in Tour, il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo, evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il primo pomeriggio su Controradio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa. Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Ci siamo, 9 passate da 4 minuti, ci siamo ancora a ragionare e ne avremo, Raffaele, sulle elezioni in Toscana.
Abbiamo appena iniziato.
Sì. Scorporeremo tutto quanto, insomma, lo scibile che emerge da questa tornata, ma non possiamo non parlare di Matteo Renzi, che ieri ha esternato il suo giubilo rispetto al risultato di Italia Viva e Casa Riformista anche ai nostri microfoni. Il sussulto renziano, la Casa Riformista vola, è lì contenta di noi, leggiamo dalle pagine interne della Nazione. Poi insomma Renzi si è dato anche a un gergo abbastanza toscanaccio, come suo fare in terra di Toscana, poi insomma,
assolutamente quando... infatti ha sottolineato in chiusura di intervista veramente una sua grandissima soddisfazione politica, diciamo, perché Tra le altre cose, come dire, non è una sua affermazione squisitamente legata, diciamo, al suo partito, alla sua figura, ma è una cosa un po' diversa, perché Casa Riformista, appunto, la lista detta di Giani con dentro Italia Viva, una cosa un po' più complicata.
E mantiene un controllo sul territorio, che adesso bisognerà vedere come peserà politicamente all'interno della coalizione. Ma sentiamo un estratto, appunto, del primo commento a caldo di Matteo Renzi.
Il primo elemento è la vittoria di Eugenio Giani, e questo è importante. Il secondo elemento è che per cui dunque la Toscana rimane saldamente ancorata alla tradizione di centro-sinistra. Il secondo elemento, lo ha detto Elly Schlein, io lo condivido, se noi guardiamo le tre regioni che hanno votato, Marche, Calabria e Toscana, vediamo che il centro-sinistra è davanti al centro-destra come numero assoluto di voti. E così sarà dopo che si è votato anche in Campania, Puglia e Veneto. Questo vuol dire che il canto della prematura di partita del campo largo e del centro-sinistra, intonato all'unisono da commentatori e anche da qualcuno della sinistra, è un canto da stoppare subito. Il centro-sinistra è più forte del centro-destra nelle regioni in cui si è votato. Terzo elemento, Casa Riformista c'è. Casa Riformista è il terzo partito della Toscana, nel senso che salutatemi Vannacci, Tajani, e ovviamente siamo avanti anche agli altri partiti della coalizione, eccezione fatta per il PD, e dall'altro lato ovviamente eccezione fatta per la Meloni. E questo è un dato straordinario, perché si somma il 4,5 in Calabria, che è importante quanto il 9 o 8,5 in Toscana, pare che siamo più vicini al 9 che all'8,5, vedremo, e mi dà grande fiducia per Campania, Puglia e Veneto. Quindi insomma siamo molto contenti, per utilizzare un tecnicismo giuridico che gli amici fiorentini potranno ben comprendere, godo come un riccio.
È un vero tecnicismo. Questo vuol dire che stiamo parlando del futuro, diciamo così, cioè Casa Riformista è una cosa che ci parla di quello che accadrà nella sua vita politica da domani, stiamo parlando di una proiezione verso il futuro. Il futuro è rimasto così sospeso perché Matteo Renzi è caduta la linea, probabilmente possiamo provare a richiamare anche come brand, mi perdoni la parolaccia che alla radio non si dovrebbero dire, però Casa Riformista è quello che accade da domani.
Sì, è quello che accade, le direi, da ieri, penso che le accade da una settimana scorsa con la Calabria, so che diciamo non è propriamente l'argomento principale gli regionali in Calabria, anche perché si è straperso, ma in Calabria abbiamo fatto un risultato incredibile, più forti di AVS e a un passo dai 5 Stelle. Insomma, quest'area di centro-sinistra, che non è AVS, che non è i 5 Stelle, che non è il PD di Elly Schlein, quest'area c'è, ragazzi. Allora, lo so che qualcuno c'ha la puzza sotto il naso e non ci vorrebbe in coalizione. Bene, quando non ci siamo si perdono le elezioni. Quando ci siamo ci si gioca. E questo è simbolicamente avvenuto a Genova e Liguria. E credo che in Toscana sia plastico questo risultato. Insomma, aver fatto il 9%, se fate il conto, è un risultato che è non soltanto decisivo per la Toscana, ma è di grande auspicio per le elezioni nazionali. Quindi, insomma, io sono molto contento, perché è da un anno e mezzo, dalla partita dell'Aquila, da quando ci prendono in giro per l'abbraccio con la Schlein e dintorni, oggi, dopo tanta fatica, i risultati iniziano a mostrare che con la costruzione di una Casa Riformista aperta a società civile, amministratori, non solo Italia Viva, non solo Italia Viva, però i risultati arrivano, e quindi sono contento.
Senta Renzi, sul nostro numero WhatsApp un ascoltatore scrive: dobbiamo dare a Renzi più ascolto, noi a sinistra siamo stati troppo severi, se vogliamo fare qualcosa a livello nazionale dobbiamo stare con un allargamento al centro, c'è poco da fare. Questo nostro ascoltatore,
io
sul nostro numero WhatsApp.
Il tono di questo vostro ascoltatore, che naturalmente apprezzo e ringrazio, è comunque un tono, come dire, di uno che dice, che si rassegna alla matematica, perché io lo so che larga parte della sinistra più estrema, se potesse venirmi fuori dalla coalizione, sarebbe contenta. C'è un piccolo particolare, che così vince la Meloni. E questa Meloni qui è quella dei pieni poteri, ragazzi. Questa Meloni qui è quella di Paragon, di Almasri, è quella della pressione fiscale che aumenta, della sicurezza che viene brandita come totem nelle trasmissioni televisive, ma poi si mandano 800 milioni di euro e 500 carabinieri in Albania a far la guardia ai gatti randagi. Allora, lo so che molti di voi direte, ma il centro-sinistra di Renzi non ci piaceva. Bene, l'alternativa di oggi è che c'è una destra-destra della Meloni. Allora, forse l'idea di avere un centro-sinistra dove ci sia una sinistra forte, perché oggettivamente la sinistra è più forte di noi, ma che ha bisogno di un centro-sinistra riformista per vincere, credo che sia matematicamente l'unica strada per non avere più Salvini e Lollobrigida al governo. Io vorrei mandarli a casa.
Ma lei che pensa di chi ha timori sulla tenuta di questo campo largo anche in Toscana, dato il risultato modesto del Movimento 5 Stelle, ad esempio?
Io non vedo alcun problema. Credo che sia un percorso complesso. Le prossime elezioni vedranno, tra l'altro, ancora un candidato dei 5 Stelle, almeno in una delle tre regioni, come è successo anche in Calabria. Non vedo problemi sul centro-sinistra. Dopodiché invito tutti a smettere di fare polemiche interne e a lavorare per vincere. Il paese è nelle mani di Giorgia Meloni. Lo vogliamo togliere di lì o vi va bene così? Io voglio cambiare, e pur di cambiare farò di tutto.
E insomma, questo Matteo Renzi, ai nostri microfoni ieri appena emergevano i primi risultati e la performance anche di Casa Riformista, poi ci arrivano messaggi: Renzi, ma perché non va nel centrodestra, ma perché non smette di fare, doveva smettere di fare politica nel 2013. E insomma, questi però sono i dati, da questi ripartiamo per riflettere e analizzare anche il futuro nel computo degli equilibri delle forze di centrosinistra.
Ci scrive anche Maurizio da Mantova, che dice: Casa Riformista è composta da partiti non sicuramente replicabile, ma infatti lo scenario è tutto in grande movimento da questo punto di vista. Ricordiamo che 5 anni fa, per le elezioni regionali del 2020, la Lega era quasi al 22%, adesso arriva al 4%, un risultato peggiore di Toscana e Rossa, per intenderci. Questo ha molto innervosito il candidato del centrodestra, Alessandro Tommasi. I Fratelli d'Italia invece è in grande crescita rispetto al risultato di 5 anni fa, però Tommasi si è lamentato anche di tante cose. Si è lamentato alla fine del fatto di essere stato ufficialmente candidato tardissimo, si è lamentato anche del coordinatore della sua campagna elettorale, che si è mosso dal punto di vista della comunicazione quasi in contrapposizione con quello che lo stesso Tommasi è e rappresenta. Allora ascoltiamo Alessandro Tommasi, il candidato del centrodestra che ha preso quasi il 41% a queste elezioni regionali.
Dobbiamo dire, in una plomb insomma molto di rappresentanza ieri sera, molto inglese anche insomma nella chiusa e nel riconoscimento della sconfitta.
Grazie, un grande in bocca al lupo al presidente Eugenio Giani per la vittoria, e noi saremo disponibili a parlare, a discutere dei temi insieme a lui che riguardano il bene dei toscani. Vogliamo riportare le battaglie che abbiamo portato in campagna elettorale sui tavoli della regione, perché non ci arrendiamo fin quando questi temi non rientreranno nell'agenda politica. Parlo della fuga dei nostri ragazzi all'estero fuori regione, parlo della sanità che ha, secondo noi, lacune che devono essere colmate, problemi grossi da risolvere, ma soprattutto ha un paradigma che va rovesciato visto l'invecchiamento della popolazione, e anche di sviluppo economico, perché la regione non perda industria, manifattura, lavoro, opportunità per i nostri ragazzi. Vogliamo che questi temi arrivino in consiglio regionale. Abbiamo dato il massimo, io sono soddisfatto della campagna elettorale, tutti quanti, dal primo all'ultimo candidato, dal primo all'ultimo militante, dai partiti. Sapevamo che era una sfida difficile, difficilissima, però ci abbiamo messo il cuore. Abbiamo generato, secondo me, entusiasmo, e ci sono tanti punti, secondo noi, da cui ripartire e costruire, compreso anche l'allargamento alle forze civiche, a uomini e donne che hanno messo la faccia, hanno portato idee, contributi, medici, infermieri, donne e uomini della sanità che hanno contribuito al programma elettorale. Quindi ci sono spunti importanti da cui ripartire.
Professor Alessandro Tomasi, il candidato per il centrodestra alla presidenza della regione. Siamo in chiusura di riflessione rispetto al voto elettorale per questa fascia mattutina di Newsline, e vale la pena davvero, Raffaele, fare un quadro con un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato ieri con il politologo, il professor Alessandro Chiaramonte, e mi ha colpito, ecco, una riflessione che sentirete, in cui ragiona sulla performance del centro-sinistra e del campo largo, e soprattutto su Nelly Schlein, che è più contenta del risultato del campo largo che del PD. Infatti, insomma, lo abbiamo analizzato.
Questo è molto interessante.
Sentiamo Chiaramonte ai nostri microfoni.
Nella proporzione dei rapporti fra Gianni e Tommasi e la Bundu, siamo in realtà in linea con quelle che erano le attese. Da questo punto di vista, sia i sondaggi sia le precedenti elezioni ci avevano detto che c'erano fra i 12 e i 15 punti di scarto, e mi pare che questa abbia trovato conferma nelle urne, sì, nonostante anche la diminuzione della partecipazione.
Nelly Schlein porta a casa un successo per quello che è il suo progetto di lungo periodo sul campo largo e le elezioni nazionali, in qualche modo.
Non c'è dubbio. Io credo che più che per il risultato del PD, la Schlein sia contenta del risultato del campo largo dopo le delusioni di Marche e Calabria. Quindi è un risultato ampia, ma sarebbe stato una sorpresa che così non fosse stato, e quindi ha giustamente di che festeggiare in questo momento, anche perché si tratta di un investimento di lungo periodo, e quindi con una gittata lunga che arriva fino al 2027.
E se il Movimento 5 Stelle domani esce già dalla maggioranza, perché le spinte interne dicono così scompariamo se stiamo dentro questa situazione?
Beh, sappiamo che all'interno del Movimento 5 Stelle i mal di pancia ci sono, e lo abbiamo visto anche nella decisione di sostenere Gianni e quindi partecipare alla coalizione di campo largo. Vedremo che cosa succederà. Ovviamente non sarà facile per Gianni tenere unita una coalizione che rispetto ai 5 anni trascorsi è molto più composita e variegata. Però il Movimento 5 Stelle non pare così forte da poter essere determinante per la maggioranza. Il numero dei seggi che potrebbe conseguire è al massimo di 2, e quindi una maggioranza di centrosinistra rimarrebbe anche senza il sostegno di Movimento 5 Stelle.
Professor Chiaramonte, 2 piazze, una virtuale e una reale. La piazza virtuale è quella che ha inseguito nella sua strategia di comunicazione politica Vannacci, cioè quella di trasformarsi in un influencer, di dire delle cose molto forti, molto caratterizzanti, molto divisive, e provare a puntare su quello per portare, se non l'indice di gradimento, ma l'indice di notorietà di una Lega aggressiva come lo fu in passato. Non ha pagato questa strategia, quella piazza non ha risposto?
No, non particolarmente, anche se non c'è la controprova, cioè si tratterebbe anche di capire che cosa ne sarebbe stato della Lega senza Vannacci. Perché ovviamente non lo sappiamo. Del resto è un po' nella strategia nazionale di Salvini si è un po' salvato dai momenti peggiori che ha vissuto con questa alleanza con Vannacci, che certamente ha creato problemi interni, ma che può essere, come dire, una carta che Salvini stesso gioca presso un elettorato che può essere quello decisivo non per vincere, ma per sopravvivere, per consentire a Salvini stesso di mantenere la sua presa sul partito.
Senta, professore, ma è possibile che il centrodestra in Toscana chiunque candidi di qualunque sapore? Perché, come dire, la Ceccardi, Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, aveva una caratterizzazione molto forte, molto forte. Alessandro Tomasi si è caratterizzato invece come il moderato, il bravo amministratore, la persona civile, ragionevole. Chiunque candida al centrodestra è fermo al 40 in Toscana.
È vero, è così. Questo potrebbe lasciare intendere che non è questione di candidati. Il centrodestra fa fatica a superare questo 40%. Ora, sia chiaro,
40% per la storia del centrodestra in Toscana è comunque tanto. La Toscana ha una storia che sappiamo tutti essere favorevole alla sinistra, è stata appunto il cuore rosso dell'Italia. Però da qui a diventare competitivi, a essere in grado di poter sovvertire un esito favorevole alla sinistra, ancora ce ne corre. Secondo me Tomasi poteva essere un candidato giusto per provare, però il fatto di averlo messo in campo a un mese dal voto sicuramente non ha aiutato. 15 giorni prima del voto i sondaggi segnalavano che metà dei toscani non sapevano neanche chi fosse Tomasi. Si può dire che il risultato dell'Abundo è superiore a quello dei sondaggi, quindi un piccolo effetto potrebbe esserci stato. Però se uno guarda la partecipazione, effettivamente quella forza di quella manifestazione, di quella mobilitazione, non sembra essersi tradotta in un voto a favore del campo della sinistra. Questo perché in parte quelle manifestazioni, quegli individui non coltivano poi la politica tradizionale, non trasformano il proprio impegno collettivo, sociale, in un voto per uno dei partiti esistenti.
Le 9:24 in chiusura di questa newsline, naturalmente dedicata in larga parte al risultato delle elezioni regionali in Toscana. Tutto, trovate tutto in podcast, andate su controradio.it perché trovate veramente tutti i contenuti e gli aggiornamenti su queste regionali su controradio.it, sui nostri social, seguiteci anche sulla nostra app. Però vi diamo notizie anche del Festival della Transizione Ecologica dal 17 al 19 di ottobre. Siamo alle Murate, alla Biblioteca delle Oblate e a Park, ad ingresso gratuito. La coordinatrice del Festival della Transizione Ecologica 2025 e consigliere dell'associazione Il Villaggio dei Popoli Altro Mercato è Valeria Faraoni, che saluto e ringrazio. Buongiorno Valeria.
Buongiorno.
Raccontiamo di questo festival, di questa edizione.
Sì, allora, innanzitutto siamo arrivati alla quarta edizione del festival, che per noi è già di per sé un bel risultato, e anche perché ogni anno siamo riusciti sempre ad arricchire il programma. Diciamo, l'obiettivo per noi è di affrontare il tema della transizione ecologica sempre da tante prospettive e angolature diverse. Quindi, per esempio, in questa edizione parleremo di cambiamento climatico, di economia, di energia, di agricoltura, di migrazioni. Ma diciamo, se vogliamo trovare una parola chiave che descriva l'edizione di quest'anno, è sicuramente inclusione. Quindi quest'anno, nel mesi e mesi fa, nell'iniziare a costruire il programma, ci siamo dati questa come parola chiave, e quindi molti degli incontri, per esempio quello che parla di energia, parlerà di povertà energetica, quindi discriminazioni sociali in relazione al tema dell'energia. E poi un altro argomento molto importante che si tratterà in questo festival è anche il tema della Palestina, che abbiamo deciso di affrontare da quella che è poi la nostra competenza principale, cioè del commercio eco. Quindi avremo un rappresentante di quella che è la cooperativa di produttori palestinesi, che poi, diciamo, si relaziona con un altro mercato i cui prodotti troviamo nelle botteghe, tra cui nella nostra. E quindi si parlerà di come anche in un territorio, non solo negli ultimi 2 anni, ma naturalmente in molto più tempo, si possa fare commercio equo, garantire i diritti dei lavoratori e la sostenibilità ambientale. Quindi, diciamo, una definizione di transizione ecologica sempre molto ampia.
Questo è un aspetto molto importante che andava sottolineato, perché il festival è organizzato dal Villaggio dei Popoli con numerosi altri enti e organizzazioni territoriali, e nelle parole che appunto usavi, Valeria, c'è proprio questo aspetto, cioè l'appuntamento è centrale perché è sulla sostenibilità, ma lo è anche sulla giustizia ambientale e sociale, sulle nuove filiere e sulle azioni collettive per la transizione ecologica, se ho capito bene.
Sì, esattamente, e questo si vede già nel modo in cui è costruito il festival, perché noi siamo, diciamo, gli organizzatori principali, ma lavoriamo in rete e riusciamo a offrire un programma così ricco di appuntamenti grazie a tutti, a una serie di associazioni della società civile di Firenze e dintorni, che ci permettono appunto di offrire un programma decisamente molto, molto ricco e articolato. Quindi è uno degli obiettivi del festival, è proprio quello di costruire una rete, di mettere in contatto più associazioni fra di loro, anche per azioni che vadano poi al di là del festival, e di permettere ai cittadini che partecipano di entrare in contatto con questa rete. Quindi sì, sicuramente.
Cercate tutte le informazioni a proposito del Festival della Transizione Ecologica, perché si terrà a Firenze dal 17 al 19 di ottobre, principalmente presso le Murate, la Biblioteca delle Oblate, il Parc. Per cui cercate i vari appuntamenti in questa 3 giorni estremamente densa anche di personaggi autorevoli in merito al tema ampio e interdisciplinare della transizione ecologica. Grazie a Valeria Faraoni, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Manca un minuto alle 9:30, è martedì 14 ottobre 2025, questa è Controradio. I nostri contenuti li trovate in podcast, li trovate nei nostri articoli, in tutti i riferimenti su controradio.it, trovate tante informazioni anche sui nostri social. Questa newsline è stata dedicata in larga parte naturalmente alle elezioni regionali in Toscana, elezioni su cui torneremo nelle nostre prossime edizioni. Tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.